Ecco carissimi, siamo qui e domani per il rito romano, non so se sia anche per il rito ambrosiano, è la presentazione di Gesù al Tempio, quindi non commentiamo il Vangelo della quarta domenica del tempo ordinario, ma il Vangelo della presentazione di Gesù, e quindi abbiamo un Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore, il giorno del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora lascio, Signore, che tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Parola del Signore. Oh carissimi, questo Vangelo mi fa pensare a una santa, perlomeno sulla corsia preferenziale, una ragazza spagnola, una bellissima ragazza, Teresita. Tutte le volte che leggo questo fatto mi viene in mente Teresita, perché Teresita era aveva una grandissima devozione alla Madonna, era una ragazza tutta pepe, carinissima, originale del suo tempo, e dunque nata nel 1930, morta nel 1950, a soli 20 anni. E la sua madre Sita, guai a chi gliela toccava, e oggi ne abbiamo uno che l'ha toccata, che Teresita diceva: c'è qualcuno a cui io non posso perdonare. Chi sarà questo qualcuno? Sapete chi era? Era Simeone. Io non so perché Simeone abbia detto alla mia madre Sita: a te una spada trafiggerà l'anima. E Teresita, adesso c'è il processo di canonizzazione in causa, se mettete Teresita Gonzalez Quevedo, vedete, una bellissima ragazza, e aveva delle intuizioni veramente straordinarie, perché in men che non si dica ha bruciato le tappe, in men che non si dica la madre Sita l'ha portata con sé, anzi lei ha fatto una profezia. Quindi era l'anno 1950, no? Per cui è l'anno in cui c'è stato la proclamazione del dogma dell'assunzione di Maria in cielo, no? E lei disse: quest'anno in cielo ci sarà una grande festa per la mia madre Sita e io ci sarò. E lei è morta il 14 aprile del 1950, quindi a novembre, quando hanno proclamato il dogma, lei c'era. E aveva anche una zia, era entrata in una congregazione di carmelitane di vita attiva, e la madre superiora era la zia, e quindi Teresita si è ammalata di una malattia fulminante, meningite fulminante, se n'è andata in poco tempo, e quando diceva quello, che lei sarebbe stata in cielo per la festa, grande festa della sua madre Sita, la zia le diceva: ma Teresita, ma tu non te lo sei mica meritato il cielo, insomma. E lei, sapete cosa le rispondeva? Ah, se non diventate piccoli come questi non entrerete. Ma zia, ma me lo regalano! Ecco quello che abbiamo fatica anche noi a credere. Il cielo ce lo regalano. Se Gesù non fosse morto in croce e la madre Sita non fosse stata ai piedi della croce, avremmo un bel fare che non meriteremmo mai il cielo, eh? Dobbiamo darci da fare, ma ce l'hanno meritato loro. Ecco, allora torniamo alla... questo mistero è anche un mistero del rosario, la presentazione, ma a me veniva da pensare, lo si mette nei misteri della gioia, ma è più un mistero del dolore. A te una spada trafiggerà l'anima, eh? Allora guardiamo un po' in cosa consisteva questa festa. La presentazione o offerta o riscatto era prescritta dalla legge antica e prevedeva che ogni primizia doveva essere offerta al Signore. Quindi ogni primo frutto dei campi, dei greggi e soprattutto degli uomini apparteneva al Signore e doveva essere offerto come sua legittima proprietà. Certo che nel caso di Gesù questa non poteva essere che un'osservanza legale e esteriore, perché essendo l'unigenito figlio del Padre, generato, non creato, non aveva certamente bisogno di essergli ancora offerto, in quanto gli apparteneva già da tutta l'eternità, eh. E il personaggio principale che dà rilievo a tutto l'accaduto è Simeone. Infatti il fatto sarebbe passato inosservato se un uomo qualunque non si fosse fatto avanti per salutare Maria e Giuseppe e prendere in braccio il bambino. Quindi questo uomo qualunque, nel senso che Simeone non apparteneva alla classe sacerdotale, ma era un uomo del popolo, un laico, diremo noi. E sapete che nell'antica alleanza c'era il sacerdozio levitico, la tribù di Levi era il popolo sacerdotale. Ora Simeone non faceva parte della tribù di Levi. Allora, sacerdozio levitico, Mosè ed Aaron erano della tribù di Levi, quindi erano sacerdoti dell'antica alleanza. Ma il sacerdozio levitico finì, sapete quando? Con la morte di Gesù in croce. Quando Gesù morì in croce si squarciò il velo del Tempio, e una cosa sconvolgente, perché il velo del Tempio era alto più di 22 metri per 10 centimetri di spessore, si squarciò. Fine significava la fine dell'antico patto, la fine dell'antica alleanza, finito il sacerdozio ebraico levitico. Gli ebrei adesso vanno a piangere il muro del pianto, ma non hanno più un sacerdozio. Qual è il nuovo sacerdozio? Il nuovo sacerdozio, il nuovo sacerdote che ha offerto se stesso in sacrificio, dopo che Gesù ha offerto se stesso in sacrificio, è lui, il sacerdozio secondo Melchisedec, quel personaggio misteriosissimo che apparve ad Abramo. E sapete perché il sacerdozio di Gesù si dice è il sacerdozio secondo Melchisedec? Prima di tutto per il personaggio misteriosissimo che non aveva né padre né madre, non si sapeva da dove venisse, ma anche perché Melchisedec era allo stesso tempo re e sacerdote, mentre nell'antica alleanza c'erano da una parte i sacerdoti e dall'altra il re. Non c'era nessuno che fosse re e sacerdote. Davide era re ma non era sacerdote, Aaron era sacerdote ma non era re. Allora Simeone non faceva parte della classe sacerdotale, ve l'ho un po' spiegata così per capirci meglio, no? E era un uomo giusto, timorato di Dio. Ma io mi sono anche fatto una domanda leggendo questo brano: ma come mai che si trovava lì in quel momento? Cioè, non essendo sacerdote del Tempio, non sapevo che c'era una celebrazione, no? Per dire, noi andiamo a messa, sappiamo che c'è una celebrazione e ci troviamo lì a quell'ora. Lui non lo sapeva. Perché si trova lì? mosso dallo Spirito Santo, ha avuto una rivelazione dello Spirito Santo, perché non era né sacerdote e non viveva nel Tempio, non è che poteva sapere cosa succedeva in quell'ora e in quel momento, no? Quindi e ha avuto una rivelazione di andare e ha avuto un'altra rivelazione. Lascia, oh Signore, prima di dire nunc dimittis, da lì si capisce che lui ha avuto la rivelazione che non sarebbe morto prima di vedere il Salvatore, e adesso che lo vede dice quella bellissima preghiera che noi diciamo sempre, che noi diciamo sempre tutte le sere a Compieta. È commovente che questa preghiera la recito anche così, l'ho imparata a memoria, ma è una preghiera che mi trafigge, questa preghiera, e poi ve la dirò. Quindi Simeone è un laico che per speciale rivelazione dello Spirito Santo è comunque stato investito della missione profetica e sacerdotale. Profetica, ha profetizzato sul Figlio di Dio, la salvezza. Ora posso andarmene perché ho visto la salvezza. E quindi e prende in braccio il bambino nel ruolo di profeta, lo riconosce come Messia e allora pronuncia il suo Nunc Dimittis, quella bellissima preghiera che si recita ogni giorno a Compieta e che è anche la preghiera vespertina di Israele. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. La preghiera più bella, ma non solo la preghiera più bella, ma è anche il momento più bello della vita, quello di incontrare il nostro Signore. La nostra vita è tutta rivolta, è tutta attesa di quell'incontro, è l'ora della libertà, è l'ora dello scioglimento dei legami, ma non solo, ma in questa vita. Io una volta facevo una riflessione, dicevo, ma finché siamo vivi dobbiamo sempre morire a qualcosa, perché dobbiamo morire, abbiamo comunque i tre grandi nemici, demonio, mondo, carne, dobbiamo sempre morire a qualcosa. Quando saremo morti non avremo più da morire, saremo vivi in Dio. Questo è il congedo di Simeone, avevo letto un commento bellissimo su questo passaggio di Simeone, che la preghiera, notate, la preghiera com'è strutturata. La prima parola di Simeone è rivolta al Signore: ora lascia, o Signore. Per chiedergli che cosa? Per chiedergli che adesso lui vuole vederlo definitivamente. Dopo aver preso in braccio il suo Signore e Salvatore, vuole incontrare definitivamente il suo Dio. L'intera sua vita era stata al suo servizio ed ora vuole vederlo in volto. Lo vuole incontrare. Ecco, scriveva deve essere svizzero, svizzero tedesco, cosa del genere, Richard Goodwiller, commentando questo brano: è giunta ormai la vigilia della festa che segue il duro lavoro quotidiano di questa lunga vita. La morte è congedo dal servizio e dalla servitù e dalla schiavitù, direi io. Per Simeone era un congedo nella pace e per la pace. Quest'uomo aveva sopportato l'asprezza del lavoro nella speranza della salvezza che sarebbe giunta alla sera della sua vita. Solo ora, dopo la venuta del Redentore, il lavoro compiuto acquista il suo vero valore e la vita appare come un cammino verso di lui. Ora la luce che illumina le genti, cioè la luce di Cristo, deve far fuggire ogni tenebra davanti a quel mattino che mai più tramonterà. Con queste parole Simeone depone ai piedi del Signore incarnato la grandezza avuta in dono da Dio. Il suo canto di morte è un canto di lode a Cristo. Si estingue perché una luce più viva lo investe. Muore perché riceve la nuova e vera vita da Gesù, unico e vero Messia. Ah. E mi viene in mente che ci sono stati altri avvenimenti profetici. Allora ve ne cito uno che mi ha colpito tantissimo, un grande di cui è avviata anche di noi la causa di beatificazione, Don Divo Barsotti. Allora, Don Divo Barsotti avrebbe voluto morire il giorno della presentazione di Gesù al Tempio, perché così diceva, così mi presenta Maria direttamente e non mi può e le porte sono spalancate, no, se mi presenta Maria. E si è aggravato proprio nell'anno 2006, è morto, e si è aggravato proprio in quel periodo, no? E quindi pensavano che il Signore l'avrebbe esaudito, che l'avrebbe chiamato quel giorno della presentazione di Gesù al Tempio. Invece no, non morì quel giorno lì. Morì il 15 febbraio. In quella data ricevettero una telefonata da una delegazione ortodossa, perché Don Divo Barsotti era molto, apprezzava molto la spiritualità orientale, anche le sue comunità ha dato nomi di ortodossi. Il primo fratello, che è padre Serafino Tognetti, ha chiamato Serafino in ricordo di San Serafino di Sarovo. La casa l'ha chiamata San Sergio in ricordo di San Sergio di Radonez, che insomma sono tutti santi ortodossi, e quindi la delegazione ortodossa chiamò per fare le condoglianze, e sentite cosa dissero loro. Dissero: siamo molto colpiti della data in cui è partito per il cielo, la data della sua nascita al cielo, perché il 15 febbraio per noi ortodossi è la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Quindi gli ortodossi hanno mantenuto l'antica data, Gerusalemme celebrava la presentazione di Gesù al Tempio il 15 febbraio, cioè 40 giorni su per giù dopo Natale, no? E poi credo che, non so più quando sia avvenuto liturgicamente parlando il cambiamento qui da noi, ma si celebrava il 15 febbraio. E quindi gli ortodossi, e quindi il Signore ha esaudito la sua preghiera, tenendo anche conto del suo lavoro che aveva fatto, perché ha scritto tanto anche sulla Chiesa orientale, era un grande estimatore dei santi orientali, Don Divo Barsotti. Quindi è stato esaudito. Vedete come il Signore è presente, sente tutte le nostre invocazioni, noi abbiamo l'impressione che invece no, e poi abbiamo la conferma. Quello che dobbiamo fare oggi, vorrei darvi una parola molto consolante, no? Perché si parla tanto delle prove che dobbiamo attraversare, delle tempeste che dobbiamo attraversare, che la vita è una prova, e queste prove, insomma, si dice anche a volte che ce le manda il Signore, perlomeno le permette, o perlomeno, eccetera. Insomma, leggendo San Paolo, c'era ieri, no aspetta, leggendo la lettera di Giacomo, c'era ieri nel Salmo responsoriale, non ce l'ho davanti per dirvela, però me la ricordo più o meno a memoria. Sapete qual è la vera prova? Non è che il Signore ci manda prove a tutto andare, una dopo l'altra, e noi schiacciati, sfiniti, stremati, dobbiamo tirare avanti. In questa lettera di Giacomo c'è scritto che la prova è la prova della fede, cioè se io nella prova, nella difficoltà, persisto nella fede, Non vengo meno nel credere alla bontà del Signore, che come mi ha fatto uscire da tutte le altre difficoltà, mi farà uscire anche da questa. Io vedo già la porta d'uscita della difficoltà. Non sono travolta dalla difficoltà. La vera prova è la prova della fede. Io devo resistere fermo, irremovibile nella fede, sapendo che il Signore ha già la porta d'uscita da questa difficoltà, come l'ha avuta in tutte le altre. È così che superiamo la prova, perché se no, se dobbiamo pensare che dopo una prova ne arriva un'altra e non c'è mai via d'uscita, e crolliamo sfiniti, storditi e semisotterrati. Allora, in questo Vangelo vorrei lasciarvi una parola, cosa dice a noi, no? Oggi questo Vangelo, no? Simeone è stato ispirato dal Signore a trovarsi nel Tempio in quel momento lì. Ha avuto un'ispirazione. Ma di ispirazione ne abbiamo tante anche noi. Non è il fatto di non averle, è il fatto di seguirle. Ma le seguiamo sì o no? Sapete che siamo bravissimi noi a spegnere le ispirazioni con che cosa? Col ragionamento. Se Simeone avesse detto ma no, ma l'ho pensato solo io, cosa vado a fare, ci sarà mica niente, noi facciamo così, spegniamo col ragionamento le ispirazioni e così perdiamo un'occasione. Quindi primo, le ispirazioni, le annunciazioni il Signore le dà anche ad ognuno di noi. Ma dobbiamo seguirle, dobbiamo crederci che vengono dal Signore. Secondo, presentazione. Dalla parola presentazione vorrei che presentassi, ognuno di noi deve presentare la propria vita davanti al Signore, una povera vita, certo, fatta di luci e di ombre, ma va presentata così, così com'è. Chi volete che possa cambiare qualcosa nel nostro modo di essere se non Lui? Bisogna presentarci davanti a Lui così come siamo, come vi dicevo due volte fa, affinché siamo visti da Lui. Allora Lui cambia, ci cambia i connotati, ma per quello non dobbiamo metterci dei paraventi davanti, delle maschere. Dobbiamo essere tali e quali, perché tanto Lui lo sa come siamo, non è che ci possiamo nascondere a Lui. Quindi, cos'è che dobbiamo presentare al Signore? Dobbiamo presentare ciò che è meno presentabile. Allora sì che si scioglieranno i nodi. Ma, non lo so, capita un mattino che vi sentite aridi, ma non ho neanche voglia di pregare. È questo che dovete dire al Signore. Signore, vengo davanti a te. Oggi non avrei neanche voglia di parlarti. E Lui lo scioglie. È un nodo. Quindi, dobbiamo essere veri davanti al Signore, presentarci così come siamo davanti al Signore. E come racconto, vorrei, come esemplificazione del fatto, vorrei raccontarvene, riproporvene una, perché mi colpisce tanto come Maria e Giuseppe. Ecco chi seguiva veramente le ispirazioni del Signore. Loro erano sempre fedeli, fecero sempre in tutto la volontà di Dio, seguirono tutte le ispirazioni del Signore. Allora, come fare noi per farlo? Allora, ecco la favoletta, è intitolata La bicicletta di Dio. In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da un vecchio saggio. Maestro, come posso essere sicuro che sto spendendo bene la mia vita, che tutto ciò che faccio è volontà di Dio? Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: una notte mi addormentai con il cuore turbato. Anch'io cercavo inutilmente una risposta a queste domande. Poi feci un sogno. Sognai una bicicletta a due posti. Vidi che la mia vita era come una corsa con una bicicletta a due posti, un tandem, e notai che Dio stava dietro. Ma poi avvenne che Dio mi chiese di passare davanti, anche se con gran timore acconsentì, ma da quel momento la mia vita non fu più la stessa. Dio rendeva la mia vita più felice ed emozionante. Che cosa era successo da quando ci eravamo scambiati i posti? Quando guidavo io, conoscevo la strada, che era piuttosto noiosa e sempre prevedibile. Era sempre la distanza più breve fra due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, conosceva bellissime scorciatoie su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi, a gran velocità, a rotta di collo. Tutto quello che riuscivo a fare era tenermi in sella. Anche se sembrava una pazzia, lui continuava a dire «pedala, pedala». Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo «signore, ma dove mi stai portando?». Egli si limitava a sorridere e non rispondeva, oppure mi diceva «tu pedala, guidare guido io». Tuttavia non so come cominciai a fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell'avventura, e quando dicevo «signore, ho paura», lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito un'immensa serenità mi sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno, doni di guarigione, accettazione, gioia, e mi diedero i loro doni da portare con me lungo il nostro viaggio, cioè, di Dio e mio, e ripartimmo. E dapprima non mi fidavo di lui al comando della mia vita, pensavo che l'avrebbe condotta al disastro. Ma lui conosceva i segreti della bicicletta, sapeva come farla inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare per superare luoghi pieni di rocce, volare per abbreviare passaggi paurosi, e io sto imparando a star zitto e a pedalare nei luoghi più strani e comincio a godermi il panorama e la brezza fresca sul volto con il delizioso compagno di viaggio. E quando sono certo di non farcela più ad andare avanti, lui si limita a sorridere e dice «non ti preoccupare, guido io, tu pedala». Ecco la domanda che adesso vi faccio io. Come va il vostro giro in tandem? Siete davanti o siete dietro? E adesso vi do la vitamina spirituale. Prima vi ho parlato di se presentiamo le nostre montagne, le nostre difficoltà, lui le scioglierà. Allora, sapete a chi il Signore nel Vangelo, a chi ci dice di parlare? Non tanto a lui, dice di a questa montagna di buttarsi nel mare. Allora, sapete cosa dobbiamo fare? No, dobbiamo parlare alla montagna, ma non dobbiamo dire a Dio la grandezza della montagna, della difficoltà, eccetera, ma dobbiamo dire alla montagna la grandezza di Dio, e questa sparirà terrorizzata. Ecco, allora, come fare per far sparire le montagne. Ok, carissimi, allora ho concluso, vi auguro una bellissima festa piena di luce, la festa della luce, e se avete bisogno di incamminoconGesù.org. Ciao a tutti da Vilma.